La regola dell'amico, non sbagliar mai, rovinare un così bel rapporto.
Rieccoci su Time 90, io sono Alessandra Forestieri e questa è la regola dell'amico, il format attraverso il quale proviamo a ripercorrere il decennio degli anni 90. È il turno di una rubrica trash per eccellenza, ovvero di 90 horror. Ma per capire meglio di cosa si tratta, passo la linea direttamente a lei, Manu!
Prendo la palla al volo, ma prendo anche un bel respiro e una lunga rincorsa, perché servirà forza d'animo e resistenza per sopravvivere a questa puntata di 90 horror. Infatti sarà un altro di quei viaggi tra ricordi che fanno sorridere, ma anche di sorrisi che si trasformano in ghigni di sdegno o urla di paura. Questa volta abbiamo deciso di concentrarci su un'altra di quelle categorie di prodotti televisivi che sfuggono a definizioni semplici, ma che potremmo battezzare telefilm per teenager. Prodotti di qualità altalenante, a volte stroncati proprio dalle pessime scelte fatte per le edizioni italiane. Per fortuna, alcune sitcom americane hanno spopolato anche in Italia, a dispetto di testi travisati in fase di doppiaggio, insensate manipolazioni dei contenuti e atrocità come il ridoppiaggio delle sigle, anche quando nella versione originale erano cantate da vere e proprie icone della musica d'oltreoceano. Nel 1990 è stato infatti il caso di Will Smith, protagonista di 6 divertentissime stagioni in cui impersona lo svitato principe di Bel-Air, sitcom di cui canta anche la sigla nel suo acerbo stile hip hop su un arrangiamento scritto niente poco di meno che da Quincy Jones. Bene, o meglio male, perché tanta meraviglia viene letteralmente calpestata dalla localizzazione italiana, che cancella la voce di Will Smith, risuona la base in modo discutibile e fa uscire una dissacrante ma tutto sommato divertente sigla rappata dallo stesso Edoardo Nevola, che doppia il giovane Will. La ricordate?
Ehi, hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capavolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super fico di Bel-Air. Giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata. Wow, che fisso ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra un mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su, andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a Bel-Air. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Bel-Air per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Bel-Air! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Bel-Air.
Fortunatamente nessuno ha raccontato a Will Smith del papocchio che abbiamo fatto qui in Italia, e il grande successo per lui era alle porte, sia come cantante che come attore. Di lì a poco avrebbe raccolto onorificenze e soldi a palate in questa doppia veste, prestando la voce e il volto a piccoli capolavori come Man in Black nel 1997. E per fortuna questa volta in Italia nessuno ha avuto la cattiva idea di ridoppiarlo mentre canta una delle colonne sonore più celebri di sempre. Ma attraversiamo di nuovo l'oceano e torniamo in Europa, a Parigi per essere esatti, capitale di un paese che da sempre produce contenuti cinematografici difficili da digerire per il resto del mondo. Secondo me avete già capito che voglio parlarvi di Primi Baci. Iniziamo dalla sigla italiana di questa storia romantica in salsa francese piuttosto insipida, una sigla che ricalca fin troppo fedelmente quella di Will Smith. Lo sappiamo, se gli italiani si fissano con qualcosa, te la ripropongono fino alla nausea. Comunque, come sempre in Italia, riusciamo a produrre testi da brividi e quel baci primi baci perché tu mi piaci ci dà qualche indizio sulla qualità generale del telefilm. A partire dal copione, perché si sa, i personaggi francesi parlano, parlano tanto, parlano anche troppo. Una mania iperlessicale che colpisce, ahimè, anche i dialoghi di questa sitcom adolescenziale dal successo piuttosto incerto. Ok, gli ingredienti per ammaliare i giovani italiani del celebrati ci sono proprio tutti. Il bello, la bella, i baci contesi, la gelosia, l'amichetta rompiscatole, insomma, grandi ascolti per la prima stagione. Ma poi, i personaggi crescono, la distribuzione italiana commette errori imperdonabili, addirittura dimenticando di mandare in onda qualche puntata, e gli ascolti crollano fino a decretare la cancellazione dal palinsesto. Ben diverso fu il destino di un'altra furba produzione americana per teenager. Vediamo se ci arrivate. Un liceo americano, un protagonista furbetto e che ne combina di tutti i colori trascinando gli amici nelle sue peripezie e spesso si rivolge al suo pubblico parlando direttamente nella telecamera, un nemico costante rappresentato dal preside e ovviamente la bella ragazza di turno. Cosa dite? Vi ricorda quel classico surreale degli anni 80 intitolato «Una pazza giornata di vacanza»? E invece sto parlando di Bayside School, che fu trasmesso sulle reti Mediaset nei primi anni 90. Ma è normale che abbiate pensato al protagonista di quel film geniale di John Hughes, il regista di tante bellissime commedie adolescenziali a cui gli autori di Bayside School si sono evidentemente ispirati. Il finto biondo californiano Zack e l'altro belloccio dal sapore latino Slater hanno fatto innamorare tantissime ragazze. Dall'altra parte c'è la bella Kelly, ruolo che guarda caso fu negato alla Jenny Gart, che abbiamo invece visto interpretare una Kelly ancora più celebre in Beverly Hills. Insomma, era un telefilm che strappava qualche risata senza mai essere volgare e rassicurava anche i genitori. Ricordate che atmosfera? Sorrisi rassicuranti, sì, almeno fino al giorno in cui il goffo Screech, l'amico nerd praticamente obbligatorio in ogni telefilm americano, smise di essere innocuo e fece scoppiare una bomba. Dusty Diamond, l'attore che lo interpretava, pubblicò infatti un libro in cui rivelava il retroscena che non sarebbero piaciuti ai nostri genitori. Un dietro le quinte pieno di volgarità, tresche e droga, che ha fatto disamorare anche molti dei fan storici. Nessuna delusione invece per i Winslow, una delle famiglie americane più bizzarre di sempre e una delle compagnie più gradevoli per tutti gli anni 90. Parlo ovviamente di Otto sotto un tetto, un telefilm che si sarebbe limitato a raccontare le classiche vicende di una famiglia di Chicago se gli autori non si fossero accorti che uno dei personaggi, di contorno, aveva in realtà le potenzialità per diventare un cult. Steve Urkel, con i suoi occhialoni, le bretelle sproporzionate e quella posa buffa, era poco più di una caricatura. E la voce nasale di Jaleel White non aiutava di certo a rendere meno antipatica una caratterizzazione un po' troppo sopra le righe. Ma forse, grazie alla storia d'amore improbabile con la sua inarrivabile Laura, e soprattutto grazie all'incredibile lavoro di doppiaggio fatto da una straordinaria Monica Ward, una potenziale mostruosità si è trasformata in un successo epocale. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls, 'cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. As days go by, ma adesso voglio farvi tornare con la memoria in Italia, ma lo faccio con un quiz piuttosto difficile. Secondo voi, cosa otteniamo se mettiamo in un frullatore un po' di Federico Moccia, i ragazzi della terza C, le musiche di quel Claudio Simonetti a cui Dario Argento deve gran parte della sua fortuna e una Miss Italia? Secondo me nessuno ha indovinato, ma miscelando al massimo della velocità quegli ingredienti tanto eterogenei otteniamo 14 episodi di College, il telefilm che estende le vicende dell'omonimo film di qualche anno prima. Ok, nominare le musiche di quel genio di Simonetti vi avrà sviato, dato che la colonna sonora è piuttosto dozzinale. Ma come facciamo a liberarci del ricordo della sigla? Da una storia cosceneggiata da Moccia non possiamo aspettarci grandi emozioni ed è chiaro che la produzione non avesse molti soldi da spendere. Così le vicende dei cadetti dell'Accademia Navale che insidiano le ragazze del college possono colorarsi solo di gelosie, scherzi e baci innocenti, dalla chiamata alle armi fino al caotico addio al celibato. Non possiamo dire che abbiano investito neppure sul cast, dato che il ruolo più importante, quello di Arianna, è affidato all'ex Miss Italia Federica Moro, che non eccelle per le sue doti recitative, ma almeno riporta ancora una volta in auge la moda del cocchero, nell'estremo tentativo di non far spegnere i trend tricotici di beverlisiana memoria. Uniche sorprese positive, alcuni attori già noti per la terza C più famosa d'Italia, soprattutto il sempre simpatico e imbranato Fabrizio Bracconeri, che ovviamente non è a suo agio neppure con la divisa. Ma con un ultimo balzo voglio portarvi al limite del decennio, anzi sbirciamo all'inizio del 2000, quando un altro fenomeno americano inizia a far compagnia agli amanti dei telefilm per teenager. Un inizio promettente, soprattutto la prima puntata in cui conosciamo alcuni giovani attori destinati al grande successo. Ci divertiamo con tante citazioni cinematografiche e pregustiamo l'intreccio di amicizie e amori che avrebbe trascinato Dawson's Creek per 5 anni, degenerando man mano in storie banali e apologie del tradimento. Ma qualcosa di buono è rimasta nei nostri ricordi, a dispetto delle espressioni poco credibili del protagonista. Per esempio la sigla.
Six months, one was three. In the war of 44,
siete sopravvissuti a questa indigestione di ricordi e di umori fluttuanti, cercate di riprendervi. Le mostruosità mica sono finite. Alla prossima puntata di 90 Horror!
Grande Mano, grazie per averci fatto sorridere ancora una volta con la tua carrellata di personaggi, diciamo, singolari e bizzarri. Ma adesso una breve pausa, restate lì, eh!
La regola dell'amico non...